When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Trovati. Questa è la seconda giornata di incontri di Oltre lo Specchio, festival dell'immaginario fantastico e di fantascienza. E dopo la giornata di ieri, dedicata principalmente alla distopia, oggi iniziamo con un incontro con una tavola rotonda dedicata a due giganti della letteratura di fantascienza e non solo di fantascienza, che sono Isaac Asimov e Ray Bradbury. Ne approfittiamo appunto del centenario dalla loro nascita, sono entrambi nati nel 1920 e sono qui insomma ai miei lati, insomma come dei numi tutelari. Ne approfittiamo appunto del centenario della loro nascita per inscenare una sorta di scontro tra i due, naturalmente uno scontro giocoso. Sono due scrittori classici che non solo conoscono tutti, ma credo che tutti gli appassionati di fantascienza di qualsiasi generazione siano abbiano letto almeno una volta. Tanto sono famosi quanto sono probabilmente diversi l'uno dall'altro, sia come stili di scrittura, anche come temi, come visioni del mondo. E per questo appunto l'idea di metterli a confronto. Quindi al fine di presentare i loro punti di forza, la capacità che hanno avuto di creare mondi incredibili e fantastici e fantascientifici, naturalmente. Quindi ne parleranno i nostri invitati, che ora vado a presentare, e ciascuno di loro sarà chiesto da che parte si schiera nella lotta tra Asimov e Bradbury. Inizio col presentare quello che poi modererà l'incontro, che è Paolo Aresi, scrittore e giornalista, pubblica... Buongiorno.
Ciao.
Paolo.
Ciao a tutti.
E Paolo pubblica racconti e romanzi regolarmente fin dagli anni Ottanta. Nel 2004 ha vinto il premio Urania con Oltre il pianeta del vento. E un suo racconto, tra l'altro, era presente anche nell'antologia Distopia di cui abbiamo parlato ieri. Sempre quest'anno Paolo Aresi ha curato un'antologia di fantascienza italiana che si chiama Bicentenario, il titolo dovrebbe dare un suggerimento su qual è l'argomento, edita da Delos Digital. E ne riparliamo tra un attimo. Presento tutti gli ospiti, poi ti lascio la parola, Paolo. Francesca Cavallero, invece, è scrittrice e grafica.
Ciao a tutti.
Buongiorno. Ha vinto il premio Urania nel 2018 con Le ombre di Moriagrad. E anche lei ha partecipato con un racconto, sempre alla raccolta di Urania Mille Mondi, Distopia. E inoltre è in edicola proprio in questi giorni, all'interno di un romanzo di Roger Delaney, La pista dell'orrore, se non ricordo male, con il racconto Dimenticare gli uragani.
Quello.
Ok, poi un altro ospite è Massimo De Santo, docente.
Salve a tutti.
Buongiorno, ben arrivato. Massimo De Santo, docente di reti di calcolatori all'Università degli Studi di Salerno, e già ciò che insegna è fantascientifico di per sé, almeno per me.
Vero, vero, anche per me.
Ma è anche un grande esperto e appassionato di fantascienza e di scrittori classici di fantascienza, nonché fondatore del podcast Fantascientificast.
Cofondatore,
certo, sì. Che da tempo, insomma, racconta il mondo della fantastica e della fantascienza e è anche tra i nostri media partner. Grazie Massimo. E presento poi Eleonora Federici. Questo sì, era il sito di Fantascientificast.
Buonasera. Ciao, buongiorno a tutti.
Leonardo Federici, docente di lingua e traduzione inglese all'Università degli Studi di Ferrara. Ha indagato spesso i territori della fantascienza da studiosa, come dimostra anche il suo saggio Quando la fantascienza è donna, dalle utopie femminili del secolo XIX all'età contemporanea, edito da Carocci, in cui racconta un lato della fantascienza spesso, insomma, un po' colpevolmente lasciato fuori dalle storie ufficiali della fantascienza, come spesso succede purtroppo anche nelle storie ufficiali della letteratura in generale. Quindi grazie. E infine, last but not least, come si usa dire, Dario Tonani, eccolo, ciao.
Ciao, Dario, ciao a tutti, buona domenica.
Dario è uno scrittore e giornalista, ha scritto fantascienza ma anche noir, fino all'horror. E i suoi romanzi Infecta e Tossica sono apparsi su Urania e raccontavano di una Milano del futuro piuttosto noir, anche a tinte noir. E il ciclo di Mondo 9, di cui fa parte Naila di Mondo 9, è una serie di altri racconti che sono stati tradotti anche in tanti paesi del mondo, non sono usciti solo in Italia, insomma. Dario ha partecipato all'antologia Bicentenario curata da Paolo Resi, mi sento di anticipare, non è un grosso spoiler, che è uno dei racconti che rientrano dal lato Bradbury. D'accordo, quindi adesso lascio la parola a voi, vi ringrazio ancora per aver accettato di partecipare a questo scontro giocoso tra due autori, e lascio la parola a Paola Resi per tornare appunto all'antologia Bicentenario, e direi di partire da qui, quindi chiedo a Paolo se per introdurre l'argomento può raccontare insomma, come è nata l'idea di questa antologia, come è strutturata, e quali sono gli scrittori che hanno partecipato, e poi, insomma, lascio a lui gestire questa battaglia tra scrittori. Grazie ancora. A te, Paolo.
Grazie, Stefano, grazie. Allora, prima cito la squadra. Come si fanno le partite di calcio, prima che si entri in campo vengono annunciate le squadre. Quindi, in ordine alfabetico, nell'antologia Bicentenario che vedete, di cui vedete la copertina, hanno partecipato con i loro racconti Giulia Abbate, Luigi Calisi, Angela Clerici, Franci Conforti, Lorenzo Crescentini, Davide del Popolo Riolo, Nino Martino, Maico Morellini, Silvio Sosio, Dario Tonani, Francesco Troccoli, Manuela Valentini, Alessandro Vietti, Alain Boudy, Edgar Allan Poe e Stanley Weinbaum. Gli ultimi due sono ospiti d'onore, Perché, ecco, adesso veniamo brevemente a come è nata l'antologia, perché è nata ovviamente per via di questo particolare anniversario, cioè di questo bicentenario. Mi sono accorto così casualmente che sia Ray Bradbury sia Isaac Asimov sono nati nello stesso anno, nel 1920, uno è nato a gennaio e l'altro è nato ad agosto. Asimov, come sappiamo, è nato in Russia, non so se nel 1920, dopo la rivoluzione d'ottobre, fosse già stata proclamata Unione Sovietica, comunque era la Russia di poco dopo la rivoluzione comunista. E i suoi genitori, quando lui era un bambino, decisero di andarsene, di emigrare negli Stati Uniti d'America. Lui era proprio piccolo, avrebbe avuto, credo, un 4-5 anni. E Asimov scherzava sulla sua data di nascita, perché, prima di tutto perché in Russia vigeva il calendario giuliano, che è un po' spostato rispetto al nostro, perché non è stato riformato come è stato riformato il nostro, per cercare di stare al passo con le questioni effettive di calendario astronomico. E quindi già c'era uno spostamento. In più, diceva, non è che la burocrazia russa funzionasse proprio così bene, per cui io sono stato registrato in quel giorno, ma magari ero nato anche a fine dicembre. Comunque, per tutti, Asimov è del 1920 ed è dell'inizio di gennaio, mentre anche Ray Bradbury, stesso anno, un caso però insomma, significativo, è nato però negli Stati Uniti e vissuto fino ai 12-13 anni, se non ricordo male, nell'Illinois, credo, e poi però da ragazzino si è trasferito con la famiglia a Los Angeles. Ora, perché è nato? Il libro è nato proprio su questa suggestione, quindi dico un anniversario particolare, un centenario dei due giganti. Allora ho parlato con Silvio Sosio dei Los Digital e Silvio gli ho detto: senti, ma c'è questo anniversario straordinario, credo che sia il più significativo del mondo della letteratura fantascientifica, potremmo celebrarlo anche noi italiani con un libro. E Silvio si disse subito d'accordo, e allora l'idea era di raccogliere alcuni dei più bravi scrittori di fantascienza che abbiamo in Italia, non tutti ovviamente, ma alcuni dei migliori, e li abbiamo divisi in due squadre su base volontaria, cioè proprio chiedendo: tu vuoi scrivere un racconto alla Asimov o vuoi scrivere un racconto alla Bradbury? Scegli. Poi però ci voleva una par condicio, perché dovevano essere metà e metà, e quindi abbiamo fatto qualche piccolo aggiustamento. Però è stata una scelta volontaria, insomma. Ecco. Poi qualcuno ha scritto ispirandosi allo stile di Asimov oppure di Bradbury, quindi da una parte uno stile più poetico, più letterario, da una parte uno stile più asciutto, più attento ai meccanismi della trama, della complessità della storia. E così, insomma, abbiamo fatto. Insomma, abbiamo quindi diviso in due squadre, Bradburiani, Asimoviani. Però siamo anche detti, visto che è un'antologia celebrativa di questi due grandi, e noi siamo epigoni, cerchiamo di riprendere la loro eredità, sarebbe anche interessante inserire in questa antologia un maestro, uno scrittore riconosciuto come maestro da parte dei due grandi, dei nostri due grandi. E così abbiamo fatto una piccolissima indagine e abbiamo scoperto che Isaac Asimov era affascinato, un grande ammiratore di Winebaum, o Winebaum, questo scrittore che è morto giovane, ha fatto tempo a pubblicare soltanto, credo, una dozzina di racconti, ma ogni racconto centrato, ogni racconto di grande valore. Eravamo verso il 1936, 35, 36, e questi racconti hanno segnato molto il giovane Isaac, che aveva 15-16 anni. Lui lo racconta proprio, lo racconta in diverse pubblicazioni, anche in quel libro meraviglioso che è Alba del Domani, che venne pubblicato dall'editrice Nord nel 1976, un libro di circa 1000 pagine, dove Asimov raccoglie i racconti di fantascienza degli anni che lo hanno formato, quindi degli anni, fine anni 20, anni 30 soprattutto. Di Winebaum è inserito proprio in questa antologia il racconto Il pianeta dei parassiti. Pianeta dei parassiti, che noi abbiamo ripreso e pubblicato con una nuova traduzione. Invece, per quanto riguarda Ray Bradbury, abbiamo deciso di scegliere Edgar Allan Poe, che era considerato da Bradbury forse il più grande scrittore che lui riconoscesse, al punto che nelle cronache marziane c'è un racconto che si intitola proprio Asher 2, ed è l'omaggio di Bradbury ad Edgar Allan Poe, e addirittura il racconto inserito in cronache marziane comincia con lo stesso attacco della caduta della casa degli Asher di Poe, ed è questo racconto di Edgar Allan Poe che noi abbiamo proposto nell'antologia. Ecco, quindi è nata in questo modo, in maniera molto semplice, e niente, adesso è a disposizione di chi la voglia leggere, comprare da Delos Digital. Ora, è evidente che sono due maestri, due grandi scrittori riconosciuti da tutti, vendono ancora oggi nel 2020, dopo 60, 70, anche più di 70 anni che le loro opere sono state pubblicate, e questo è un elemento che ci consente di dire che siamo davanti a due classici, molto diversi fra di loro, ma entrambi bravi, entrambi ormai classici. Lo dico perché io penso che il tempo sia un elemento discriminante. Quando un libro diventa un classico? Quando non invecchia. Ora, 70 anni sono un'età sufficiente a poter far parlare di classico oppure no? Secondo me sì, 70 anni sono tanti. Se dopo 70 anni leggiamo ancora cronache marziane, se dopo 70 anni leggiamo ancora il ciclo della fondazione di Asimov, beh, vuol dire che questi libri hanno lasciato il segno. Non sono libri legati al momento, sono libri che hanno una loro particolare profondità. Il tempo è una discriminante, il successo è una discriminante, cioè il pubblico, la terza discriminante può essere la critica. Mettendo insieme queste tre cose, noi possiamo dire quel libro è un classico, quel libro non è un classico. Ecco, tanti libri di Bradbury e Asimov ormai, secondo me perlomeno, sono classici. Ecco, adesso mi piacerebbe cominciare questa chiacchierata, che non è uno scontro assolutamente, perché i due autori sono complementari. Comunque c'è chi tifa per Bradbury, c'è chi tifa per Asimov, c'è chi dice io preferisco leggere Bradbury, io preferisco leggere Asimov, e questo è legittimo. Però non è in realtà uno scontro, è una partita amichevole, diciamo così. Mi piacerebbe sentire che cosa ne pensano i miei compagni di viaggio in questa tavola rotonda, e comincerei dal mio amico scrittore che conosco da ormai quasi, Dario Tonandi, ci conosciamo da 40 anni, Dario, è incredibile come siamo giovani nonostante che ci conosciamo da 40 anni, Dario. Ecco, mi piacerebbe che Dario dicesse la sua, sia sull'antologia, sia su questa sfida amichevole Bradbury-Asimov. Tu cosa ne pensi? Qual è il tuo vissuto su riguardo questi autori?
Beh, parto dalle parole che hai detto tu, che a prescindere dal fatto che hanno la montatura degli occhiali esattamente uguali, non esistono scrittori forse più diversi per come si sono proposti al pubblico, ma anche per la loro formazione. Ovviamente Isaac Asimov era uno scienziato, un divulgatore scientifico, una persona che amava una fantascienza molto plausibile, molto, molto precisa, che avesse delle solide basi scientifiche. Bradbury era più un poeta, era uno scrittore che dal punto di vista della prosa aveva delle ambizioni un po' più alte che non solo l'intrattenimento. Vogliamo dire anche che nella genesi di cui tu hai fatto un brevissimo cenno di questa antologia, io mi sono trovato un pochino in difficoltà, devo ammetterlo. Non l'ho detto nella presentazione precedente di Bicentenario, però quando ho ricevuto la tua telefonata e tu sapevi verso chi mi sarei orientato nella scelta, mi sono trovato nella situazione in cui non mi ero mai trovato, cioè di fare un omaggio consapevole, conscio, a un autore o a due autori che ovviamente ho amato molto, entrambi, ma da una posizione in cui era un po' difficile entrare nella mentalità, nell'alveo di altri personaggi, di altri autori, anche che si è amati, perché l'attività dello scrittore è un'attività sostanzialmente solitaria, un'attività in cui si persegue un certo percorso identitario molto personale, per cui quella che io chiamerei fan art, senza nulla togliere al progetto bellissimo e ambizioso di Paolo Aresi, era quella di rendere un omaggio a due maestri, a due pilastri della fantascienza, scrivendo, non dico come loro, ma inserendosi nell'alveo di qualcosa che sostanzialmente non appartiene a nessuno dei partecipanti a questa antologia. È un debito di riconoscenza, in quanto ci siamo quasi tutti formati su questi due autori. Io ho cominciato a leggere fantascienza proprio grazie ad Asimov, grazie agli Urania, Testi e note numero 1 e numero 2, che erano due antologie di racconti. Io leggevo molti racconti all'inizio della mia carriera, e Bradbury è stato invece l'autore che è subentrato ad Asimov, perché purtroppo Asimov, nella mia opinione, però credo di dire qualcosa che condividono in molti, è un grandissimo maestro, ma propedeutico e introduttivo per la fantascienza. Poi normalmente si vuole conoscere una fantascienza che sia un po' più un po' meno legata all'intrattenimento e un po' più legata al contenuto o anche a una certa ambizione di scrittura. E ho scelto Bradbury perché appunto mi trovavo più in qualche modo più legato alle sue corde, alle sue corde stilistiche, non il Bradbury per intenderci magari più marziano, ma quell'autore che io definirei del fuoco e dell'acqua. Non a caso vorrei citare due incipit, proprio quattro righe, poco di più, che sono tra i più belli incipit della fantascienza, secondo me, in assoluto. Uno era quello di, ovviamente, di Fahrenheit 451, Era una gioia appiccare il fuoco, era una gioia speciale vedere le cose divorate, vederle annerite e diverse. Direi che iniziare un romanzo, che poi è una scoperta continua, con questa riga e mezza, è già un viatico straordinario. Dal fuoco all'acqua. La pioggia continuava, era una pioggia perenne, una pioggia dura e fumante. Una pioggia che era sudore, un prorompere, un irrompere, un precipitare d'acqua, una sferza sugli occhi, una trazione subdola alle caviglie sommerse. Una pioggia da inondare ogni altra pioggia, insieme col ricordo di tutte le altre piogge. Pioveva tonnellate, una pioggia tambureggiante che decapitava la giungla, tagliava gli alberi come un'enorme cesoia, tosava i prati e scavava gallerie nella terra e dissolveva i cespugli. Rattrapriva le mani degli uomini in mani grinzose di scimmie. Pioveva una pioggia vitrea, una pioggia che non aveva mai fine. Questo è l'incipit di Pioggia senza fine, che anche lui celebra quest'anno un anniversario tondo, perché fa 70 anni, è un racconto del 1950, bellissimo, mi fece amare Bradbury, al di là di Fahrenheit 451, anche per i racconti. Tra l'altro Bradbury, curiosamente, mentre Asimov fece anche il suo secondo lavoro di scienziato, era un chimico ed era uno scienziato che continuò anche a lavorare e a divulgare quello che faceva. Bradbury era invece una persona molto restia a lasciarsi andare al tecnico fantascientifico, tanto che si dice che non diede mai il permesso che i suoi libri venissero trasposti in ebook. Non credeva nell'ebook, credeva nella carta, e soltanto alla fine della sua carriera permise di trasporre Fahrenheit 451 in ebook. Questo per dire che erano personaggi assolutamente diversi. Uno aveva una fiducia cieca per la scienza e la tecnologia, l'altro aveva una visione molto più onirica del futuro.
Sì, Dario, volevo dirti le due cose brevissime. Una è che con Asimov sei partito forse da uno dei testi meno significativi, almeno
sì, no, raccontini brevissimi, certo.
Allora, non era piaciuto, però. Mentre con Bradbury hai citato davvero due capolavori, sia nell'attacco sia poi nello sviluppo che segue. Però volevo dire questo, poi magari lo riprendiamo. Io ho avuto la fortuna di incontrare Bradbury e poi anche di intervistarlo dall'Italia. Due lunghe interviste gli ho fatto e lui ha trattato proprio nell'intervista abbiamo proprio parlato di questa cosa dei libri cartacei, però su questo ci torniamo dopo, perché disse delle cose secondo me molto molto interessanti. Dario, tu vuoi dire ancora qualcosa?
No, magari il prossimo giro.
Prossimo
lascio
giro.
Spazio agli altri, sì.
Allora, adesso sentiamo Massimo De Santo. Cosa dice Massimo De Santo di questa di questo confronto tra i due giganti? Non sento.
Non si sente. Adesso dovrebbe sentirsi?
Si sente.
Ok, avevo messo il muto al microfono perché così in questo diciamo potevo lasciarmi andare a qualche ticchettio, qualche tamburellio qua e là. Dicevo, devo cominciare innanzitutto con un forte ringraziamento per questa magnifica occasione. Io sono essenzialmente un appassionato che ha avuto la fortuna di incontrare due amici altrettanto appassionati un po' di anni fa, con i quali loro sono stati gli ideatori primi, poi mi sono subito aggiunto, Paolo Bianchi e Omar Serafini, e abbiamo dato vita a questa esperienza del podcasting di fantascienza che ancora adesso va avanti, chiamato Fantascientificast. Però, come dicevo, io sono essenzialmente un grande appassionato di fantascienza. Ho avuto il mio imprinting nel 1969, a 9 anni, quando i miei genitori, per chissà quale strano motivo, mi portarono a vedere 2001 che sia nello spazio, insomma, che poi è poi quel grande film che tutti sappiamo, ma che forse, insomma, un
bambino non è un film per bambini.
Non a tutti sarebbe venuto in mente di farlo. Io invece
scusa, Massimo, posso chiederti di dove sei, dove vivi?
Sì, allora, io sono di Avellino, sono un avellinese. Sì. Lavoro all'Università di Salerno, nel bellissimo campus di Fisciano, che ahimè in questo momento ci godiamo in pochi, ma che speriamo che tra poco possa riprendere quella bella vivacità di cittadina universitaria che lo contraddistingue. E però, appunto, con l'esperienza del podcasting in particolare, diciamo, poi ovviamente ho girato molto. E, riprendendo quello che dicevo, io ho cominciato a leggere fantascienza all'età di 9 anni e probabilmente ho incontrato prima Asimov che Bradbury. Ho qualche difficoltà adesso a riposizionare, perché poi sono sempre stato un lettore voracissimo e quindi, diciamo, ho letto tantissime cose in pochissimo tempo per poi tornarci su, ovviamente, in mille occasioni. Io sono con grandissima fatica interiore schierato verso Asimov, perché nella fantascienza la cosa che mi ha sempre colpito tantissimo è il senso del meraviglioso inteso come l'esplorazione dell'infinità dello spazio e del tempo. E quindi Asimov, secondo me, diciamo, questo obiettivo lo raggiunge. Va detto anche che lui ha avuto una produzione enorme, incredibile, anche proprio da un punto di vista quantitativo, e da riprova ulteriore della sua grande statura sta nel fatto che, appunto, è molto raro il caso in cui è sceso sotto certi livelli. Invece la maggior parte, secondo me, della sua produzione mantiene questa meraviglia, questa capacità di destare il senso del meraviglioso, nonostante, come diceva Dario, il fatto che lui sia comunque anche un divulgatore scientifico, quindi un attento al fatto che ci sia una credibilità in qualche maniera. Peraltro Asimov, no, come molti sapranno, è uno che ha esplorato anche altri generi gialli, no? Aveva anche questo gusto della costruzione particolare, diciamo, del meccanismo narrativo, con la sorpresa finale e così via. E Bradbury l'ho incontrato dopo e sicuramente tocca delle corde umane profonde e meravigliose. Come dicevo, dovendo scegliere, ma fortunatamente ci siamo detti che questo è un gioco, dovendo scegliere mi sono schierato con Asimov, però davvero con grande, grande tristezza.
Senti, ma qual è l'opera di Asimov che preferisci?
Il ciclo della fondazione rimane senza dubbio l'opera, quella originale, la trilogia originale, rimane per me probabilmente la sua opera più profonda. Peraltro tocca anche, no, un riscontro di quella capacità di predizione che molti autori di fantascienza in qualche maniera hanno poi verificato, cioè del fatto di riuscire a guardare così avanti e nello stesso tempo di intravedere qualcosa che concretamente si realizza. La psicostoria, per esempio, in qualche maniera oggi si ritrova in moltissime sfumature di quelli che sono gli algoritmi predittivi. È uscito da poco un testo di un grande ricercatore che si chiama Alessandro Vespignani, che si intitola L'algoritmo e l'oracolo, e che è un testo che in qualche maniera cita varie volte Asimov, proprio perché lo sviluppo degli algoritmi predittivi oggi in qualche maniera ricorda le basi della psicostoria, la capacità di porre una formulazione matematica agli sviluppi della storia. Quindi se dovessi scegliere in qualche maniera tutta l'opera di Asimov, sicuramente sceglierei Il ciclo della fondazione. L'altro testo che mi piace tantissimo è La fine dell'eternità, che invece è una bellissima storia sul tempo e sulla manipolazione del tempo, che lo stesso mi colpisce tanto.
Grazie Marco.
Aggiungo solo una cosa, che appunto devo confessare che la scelta è veramente faticosa e che quindi, come dire, Bradbury è comunque nel mio cuore.
Grazie Massimo. Volevo dire una cosa che mi ha colpito tanto. Ho riletto in vista di questo incontro il racconto di Asimov celeberrimo, L'ultima domanda, no? E rileggerlo dopo tanti anni ancora mi è piaciuto. Ho ritrovato l'Asimov che ricordavo, cioè l'Asimov che è giallista anche quando scrive di fantascienza, cioè che lavora molto sulla trama, lavora molto sulla problematica e risolve man mano un problema affascinante, no? In questo caso il problema è proprio quello dell'ultima domanda. Però, come diceva prima Massimo, questa domanda, questa trama, sebbene di un racconto di normale lunghezza, sarà una decina di pagine, 12 pagine, e ci porta a una visione meravigliosa fino ai limiti dell'universo, no? Ma dicevo che mi ha colpito tantissimo una cosa: questo racconto è scritto con grande maestria nel 1956, credo, e protagonista insieme agli umani che si evolvono è questo computer che, quando nella prima parte del racconto, è Multivac, che poi si evolve fino alla fine della storia, con la sorpresa finale. Ma nel 1956 Asimov immagina che dei computer che possono stare anche in una casa, si realizzeranno sì, ma dopo secoli e secoli. E questa cosa mi ha impressionato, perché in realtà ci sono voluti, da quel 1956, ci sono voluti 25-30 anni per cominciare ad avere i computer a casa, no? Ora, Asimov ha iniziato, era un biochimico, ma era attento a tutti i rami della scienza, dalla fisica, l'astronomia, l'astrofisica, all'elettronica, alla cibernetica. E quindi nel 1956 ancora non si immaginava nemmeno che nel giro di qualche decennio avremmo avuto i computer in casa. E questo perché mi colpisce? Perché è una riflessione: come quello che accade talvolta supera la fantasia. Quello che accade non riusciamo a prevederlo, neanche a distanza di pochi decenni. È quasi come se il progresso, lo sviluppo, i fatti della storia succedessero distaccati dalla nostra comprensione, se non quando arrivano. E niente, questa è una cosa così. Volevo dire anche, a proposito di questo racconto e di Asimov, che questa visione dell'evoluzione dell'umanità e anche dei computer ritorna in un libro molto recente che io ho letto quest'estate e che voglio segnalare perché è veramente stupendo, è uno dei più bei libri di fantascienza che ho letto negli ultimi anni, ed è Le onde di Ken Liu, questo scrittore di origine cinese che vive negli Stati Uniti, è stato pubblicato da Future Fiction io ringrazio che questi scrittori, io sono felice, ringrazio chi porta in Italia anche queste traduzioni, questi scrittori cinesi, in questo caso è un cinese che viene dagli Stati Uniti, però è chiaro che la sua radice culturale è là, qui da noi in Italia. Allora, un altro ospite, chiedo anche a Eleonora Federici. Ciao Eleonora. Ribadisco la stessa domanda fondamentale, ecco. E poi ti chiedo anche, visto che tu sei saggista, quindi penso critica, cioè in senso critica, nel senso di ruolo, non ti chiedo se hai letto la nostra antologia, ti metterei in imbarazzo. Quindi, però ti chiedo che cosa pensi di questa operazione che abbiamo fatto così un po' giocosamente. E voglio anche dire che prima Massimo ha citato La fine dell'eternità di Asimov. Ecco, voglio dire che all'interno dell'antologia c'è un racconto che proprio si lega al romanzo, e tra l'altro è uno dei racconti più belli dell'antologia. Devo dire che la qualità è buona. Questo è uno dei racconti più belli, è di Francesco Troccoli, e riprende proprio il mondo e i personaggi di quel romanzo. Non è sempre così, perché altri autori hanno creato delle storie che non c'entrano nulla né con Asimov né con Bradbury, ma semplicemente si sono ispirati al loro stile, ecco, al loro modo di affrontare la letteratura, la narrativa di fantascienza. Invece in questo caso e in pochi altri casi c'è stata proprio una ripresa diretta, ecco, devo dire che è riuscita molto molto bene. Ecco, ti chiedo scusa Eleonora e ti lascio la parola.
No, figurati, anzi, grazie. No, intanto ringrazio te per ovviamente la domanda, che mi dà modo di ovviamente iniziare a dire qualcosa, insomma, su questi due grandi autori. Volevo ringraziare gli organizzatori, anche Stefano, insomma, perché mi sembra mi sembra veramente un festival molto molto bello, molto interessante. Mi fa piacere uscire dall'Accademia. Ecco, detto questo, sì, io l'ho acquistato Bicentenario quando, devo dire, sono stata invitata. Non ho avuto ancora tempo di leggere tutto, lo ammetto pubblicamente, ecco, perché purtroppo, come diceva la mia collega e amica Nicoletta Loranieri, delle volte facciamo altro purtroppo per vivere, che ci porta via molto tempo. Avrei voluto molto leggere tutto Bicentenario e non fare altre cose in questi giorni, ma lo farò, soprattutto perché, ecco, devo dire, io sono anglista in realtà, quindi ho una conoscenza appunto soprattutto della letteratura di fantascienza di lingua inglese, e capisco che devo leggere ancora molto su quella italiana, che invece mi sembra importante, ed è anche giusto vedere cosa scrivono gli autori e le autrici. Tra l'altro mi fa piacere anche che ci sia un'autrice qua oggi in questa tavola rotonda, dico la verità. E qualcosa dal mio punto di vista, un po' di genere, è emerso già ieri ovviamente con gli ospiti che c'erano. Quindi non avendo letto non posso rispondere su questo. Credo però che le storie, e quello da cui volevo partire io, insomma, che i libri si parlano tra di loro, insomma, questi grandi autori, insomma, sono canonici per dei motivi anche molto ovvi, sono tutti e due veramente dei grandi scrittori. Ovviamente, come ha detto prima chi mi ha preceduto, con stili molto diversi, ma sono essenzialmente dei grandi scrittori, che quindi hanno, secondo me, portato avanti proprio delle linee di temi che poi la fantascienza ha esplorato sempre di più, sia Asimov che Bradbury. Io vorrei fare una provocazione, dato che mi hanno invitato per questo, credo, e vorrei iniziare, prima di dire per chi tra virgolette parteggio e lo dirò, sempre con molta, insomma, sofferenza, dovendo giocare e scegliere, vorrei fare la provocazione e iniziare col dire che dietro ogni uomo c'è sempre una grande donna. Cioè, io vorrei in questo modo dire a Stefano che magari si potrebbe fare lo stesso gioco con due scrittrici prossimamente, e vorrei nominare Lee Brackett, perché nella vita di Bradbury mi sembra sia stata abbastanza importante. Se posso dire, io in questi giorni un po' ho letto anche qualcosa per riprendere questo, e insomma la chiamano anche mentore, no? Quindi, perché perché non citare Late Break? Però a parte gli scherzi, credo appunto che ci sia stato proprio un dialogo tra Brackett e Bradbury, e quindi credo anche che ambi e due, ecco, teniamo conto che era una fantascienza di quegli anni che seguiva anche un po', era una formula che seguiva un po' alcuni elementi che dovevano piacere anche ai lettori di quegli anni, però che entrambi abbiano sondato molto il discorso di ciò che è l'alieno, l'alterità e l'umanità, no? C'è questa Marte di entrambi, che credo appunto sia un qualcosa che si sovrappone, che si incrocia, era un Marte che riprendeva ciò che succedeva poi in realtà nel mondo, nella Terra, soprattutto negli Stati Uniti, e quindi mi piaceva appunto buttare questa provocazione, perché insomma queste cronache marziane al maschile e femminile secondo me sono state un dialogo abbastanza importante, credo anche per Bradbury. Poi dopo ovviamente c'è la sua, ognuno prende la propria strada, e Bradbury è diventato chiaramente un grande della fantascienza. Potrei sempre dire che ci sono anche motivi per cui magari si parla più di un autore che di un'attrice, ma non, oggi non parliamo di questo. L'altra cosa che mi però che volevo appunto sempre buttare lì come provocazione agli altri ospiti di oggi, anche magari all'altra autrice che c'è qui con noi, è un po' questa rappresentazione sia un po' stereotipata, insomma, ovviamente delle donne sia in Bradbury che Asimo. Però tutto sommato, insomma, è un discorso di rappresentazione legata di nuovo ai ruoli di quel tempo. Quindi mi piace comunque rileggere questi autori, anch'io mi sono riletta alcune cose proprio pensando ad oggi, sia di Asimov che di Bradbury. Mi piace anche pensare che, insomma, questa Clarissa di Fahrenheit, sebbene, insomma, sia un po' uno stereotipo da un certo punto di vista, no? La ragazzina che è giovane, che non è la donna, che riprende un po' questa idealizzazione, però, insomma, scatena un qualche cosa nel nostro personaggio. Quindi questo a Bradbury glielo devo, insomma, mi sembra che sia stato abbastanza interessante, no? Un personaggio che in qualche modo mette in moto la storia, almeno un suo ripensamento, no? Su Asimo devo dirvi che appunto io oggi dico che parteggio per Asimo perché io ho iniziato a leggere la fantascienza da lui, quindi in realtà è un discorso biografico, cioè io ho avuto questo regalo dei racconti di Asimo quando avevo 14 anni da un mio amico che era fissatissimo con la fantascienza, e io mi aspettavo di vedere, cioè, gli alieni mostricciati, gli dicevo ma sarà una noia mortale. Beh, invece, insomma, commentato da Asimo, ne non ho più finito. A un certo punto mi sono domandata, ma dove sono le donne in tutto questo panorama? Perché mi arrivavano delle grandi traduzioni di scrittori uomini, bravissimi, però io mi dicevo, ma... E quindi poi ho percorso la mia strada e ne ho trovate tantissime. E però devo dire, Asimo, anche lui, devo dire che anche lui, già parlando della sindrome di Frankenstein, mi fa un grande omaggio a Mary Shelley, quindi non posso non dirlo, e quindi lo ringraziamo anche per questo, lo ringraziamo anche per la Susan Calvin, che insomma in qualche modo sempre in quegli anni ci ha fatto scoprire che la donna potevano anche essere una professionista, poteva essere una scienziata. Ora, questi due uomini io non potevo chiedere, no, di parlare di gender equality, quindi mi sento di dire che comunque nei loro romanzi un qualche cosa insomma sulle donne è emerso. Tra l'altro, ecco, Asimov ha anche inserito nelle storie della fantascienza sia la Lee Brackett che la C.L. Moore, e credo che anche qui ci siano dei dialoghi. Ora, con Asimov non c'è un dialogo biografico come con Bradbury con la Lee Brackett, però io credo che Asimov e invece C.L. Moore io li faccio dialogare comunque, no? Penso, e dico perché mi piace Asimov, devo dire, anche perché con questo inizio dei robot, eccetera, hai detto, no? Il perché era uno scienziato, eccetera, però ha iniziato questa grandissima storia, no? Di che cosa è umano, cosa non è umano, che è andata avanti fino ad oggi, e che a me è uno dei temi, devo dire, che colpisce sempre di più in tutti i romanzi, no? Che io leggo e racconti, insomma, di fantascienza che io leggo. E quindi lo metto sempre, rileggevo questi, appunto, questi racconti dove c'era Calvin, proprio per un po' scherzare oggi su questo, e mi veniva sempre in mente No Woman Born, che in italiano credo sia mai più nacque una donna, una cosa del genere. Scusate, leggendo sempre in inglese poi non mi ricordo mai i titoli in italiano, ma credo sia quello. E continuavo a dire, ma sì, sicuramente la Moore ha letto Asimov, ma forse però si sono anche letti a vicenda, non so, però è molto interessante appunto che a partire dalla, dal discorso del robot, che sicuramente era qualcosa legato, no, alla scienza, alla tecnologia, ma poi anche lui andava su un discorso molto più profondo, cioè questi sono i grandi autori che rimangono, no, perché ci parlano poi della nostra umanità, dei nostri limiti, anche di cosa può succedere col progresso della scienza, no? Solita insomma la storia che conosciamo bene, che va presso la tecnofilia e la tecnofobia, e credo che in questo Asimo insomma rimanga centrale. E quindi diciamo, in questo gioco Parteggio per Asimo, però ecco, è un gioco, ecco, e come dicevano ieri, ecco, se alcuni autori rimangono e li leggiamo ancora oggi e vengono riletti, ancora riletti, un motivo ci sarà. Certo sono importanti anche le traduzioni in questo, e anche dove vengono pubblicati, perché insomma sia che voglio dire riusciamo a recuperarli, perché questo è anche il problema della fantascienza, no? Che molte volte non riusciamo, se non vengono riediti non riusciamo più a leggerli, e quindi ecco, mi fermo.
Succede con Asimov e Bradbury, almeno per ora non mi pare. Ecco, a proposito di questo discorso che accennavi, e cioè questo della riflessione su cosa è umano e cosa non è umano, voglio citare anche Simak, che insieme ad Asimov, su un altro piano, magari meno parascientifico, più umanistico, però ha portato avanti proprio in maniera forte questo discorso, in maniera molto forte, che poi continua nella storia fantascienza. Cito solo Dick per dire, ma insomma è una cosa,
sì,
che
certo. No, concordo, infatti devo dire, io questo ho notato nell'analisi anche delle scrittrici, cioè uno dei temi fondanti, no, che va avanti, dove ovviamente molte volte penso a Mark Piercy, no, a come è stato tradotto, Cyber Golem per esempio, no? Quindi c'è sempre insomma questa visione dell'umano non umano, nella perfezione sempre più perfetta, no, di questi androidi o di questi robot, che però ritorna sempre sul sentire, no, su che cosa li emoziona. L'altra cosa che credo sia importante è pensare che con questo la fantascienza è entrata anche nella narrativa mainstream. Io questa estate, parlavi prima, ho letto McEwan, Macchine come me. E insomma, quindi questo già è una cosa molto importante, no? Perché quando...
Come ti è sembrato?
A me è piaciuto molto, ora per la scienza che io amo molto McEwan, ma mi è piaciuto, e pensare che non solo in lui, voglio dire, ci sono anche altre autrici, insomma anche come la Lessing, insomma che hanno portato, la Atwood, insomma che hanno portato un po' di fantascienza, se così vogliamo dirla, no, nel mainstream, ed è importante perché ecco, quello che secondo me posso sottolineare oggi da critica, come dici tu, ecco, è che questa fantascienza che parte da Asimov, da Bradbury, da questi grandi autori, è una fantascienza critica, cioè una fantascienza, come si diceva anche ieri, no, che poi è una critica sociale, una critica al politico, e quindi ben venga, no? Perché c'è sempre un po', adesso qui siamo tutti tra amici e tutti leggiamo la fantascienza, ma c'è sempre un po' questo essere un po' resti, pensare che sia una letteratura, no, minore, che invece non è, quindi sì.
Ma diciamo, insomma, ha prodotto anche delle cose da serie A e tante da serie
B. Assolutamente.
E adesso... sentiamo che cosa ne pensa Francesca. Prima di dare la parola a Francesca, volevo soltanto accennare a Lee Brackett, e mi ricordo che Bradbury, in uno dei colloqui che ho avuto con lui, proprio mi diceva dell'importanza che ha avuto la Brackett nella sua formazione, e mi ha detto chiaramente che il suo Marte deriva da quello della Brackett, sebbene dal punto di vista letterario siano due livelli molto diversi, però dal punto di vista della suggestione del ragazzo, i libri si parlano, no? Dicevi prima, è vero, e questa serie della Brackett ambientata su Marte influenzò emotivamente Bradbury, lo affascinò, e probabilmente sta alla base di Cronache Marziane. Francesca, io dico è giovane, no? Perché è da poco che è nel giro della fantascienza, oltre a essere giovane anagraficamente. E allora mi piace, ecco, sentire in particolare quello che lei pensa, perché appartiene a un'altra generazione. E allora domando, no, questa generazione che viene dopo la mia, quindi ancora abbastanza giovane, ecco come vive questi due maestri che per le persone della mia età e più vecchie di me sono stati fondamentali nella formazione e nell'introduzione alla narrativa di fantascienza.
Prego. Ma innanzitutto vi ringrazio e saluto tutti, ringrazio appunto per questa opportunità. E niente, per quanto riguarda Asimov e Bradbury, io mi rendo conto che sono due autori, come dicevi tu, assolutamente complementari. È molto interessante il discorso che fa Asimov legato alla percezione dell'altro, quando tira fuori, diciamo, una nuova forma di robot, no? Che non è più quello cattivo, negativo degli anni precedenti, ma diventa qualcosa con cui si è in grado di dialogare. Quindi da questo punto di vista questa riflessione sull'altro di Asimov è sempre, a me affascina ancora oggi, no? Considerato comunque quello che era il contesto da cui Asimov partiva. Certo è che io mi schiero per Bradbury per una questione legata principalmente a, diciamo, al fascino letterario e alle visioni che Bradbury sa creare. E sono visioni che in qualche maniera si agganciano ai simboli, si agganciano alle allegorie e riescono a raccontare qualcosa di ulteriore rispetto alla semplice, tra virgolette, descrizione di ciò che sta raccontando. E, proprio a questo proposito, e anche raccogliendo un po' la provocazione di Eleonora, e proprio riguardo a Cronache Marziane, mi piacerebbe leggere un pezzettino di un racconto di Cronache Marziane che si intitola L'immensità. E le protagoniste sono due donne. Sono due donne che stanno aspettando il loro turno per prendere il razzo e raggiungere il fidanzato di una di queste e andare finalmente su Marte. Navigarono sulle ali di un sospiro immenso, sulla città già lontana per il breve spazio che le separava da terra. Una città che fuggiva a ritroso, come una mera fiumana, e risaliva davanti ai loro occhi in una marea di luci e colori, intangibile e già fatta di sogno, ormai velata di nostalgia come la trafittura dei ricordi, il panico della memoria, che cominciava ancor prima che la città fosse scomparsa. E questo a me è un pezzo che piace tantissimo perché c'è una forma di epifania della nostalgia presagita. Cioè, in qualche modo ci sono queste due donne che si trovano a pensare di lasciare la terra e ne stanno già soffrendo la mancanza, quindi si trovano in un flusso di fatti, di eventi che le porteranno appunto ad andarsene. Però loro stanno già pensando, sì, però cosa stiamo lasciando, perché lo stiamo facendo? E questo è un, diciamo, un qualcosa che a me è piaciuto molto e che è un brano di, diciamo, una certa sensibilità legato a due figure femminili che troviamo in Cronache Marziane.
Grazie Francesca. A proposito di letture, anch'io ho preparato qualcosa, perché una differenza tra Bradbury e Asimov è che, secondo me, poi sentiamo anche gli altri, è che Bradbury sulla scala della frase, dell'incipit, è la forza delle sue parole è veramente imbattibile. Beh, riesce a dare il senso del meraviglioso anche nella piccola descrizione, nel dialogo, nella piccola riflessione. Il senso del meraviglioso di Asimov invece arriva dalla grande costruzione. Quando penso ad Asimov penso a un ingegnere che fa delle cose strabilianti costruendo degli edifici molto grandi. quando penso a Bradbury, penso a un pittore che fa cose strabilianti, appunto, semplicemente per modo di dire, ma dipingendo un quadro senza bisogno di fare un grande edificio, no? E allora ci sono tante pagine di Bradbury che, anche slegate dal contesto, soltanto leggendole sono evocative, suscitano delle emozioni. Con Asimov è più difficile. Asimov, secondo me, va letto in buona parte, se non per intero, per poter percepire questo senso di grandezza, di profondità, di meraviglia, no? Ma l'altro tema è anche, ma Bradbury è un vecchio tema, lo possiamo considerare veramente uno scrittore fantascientifico? O è uno scrittore che ama la fantascienza ma che scrive fantastico? Guardate l'attacco, un attacco preso da Cronache Marziane, del racconto And the Moon Be Still As Bright. Questo è l'attacco. Arriva il ratto, faceva così freddo quando misero piede per la prima volta fuori dal razzo che Spender cominciò a raccogliere gli aridi stecchi marziani e accese un focherello stento. Non parlò di festeggiare l'avvenimento, si limitò a raccogliere gli sterpi, ad appiccarvi il fuoco e a vederlo ardere. Ora, è vero che questi racconti sono stati scritti alla fine degli anni 40, ma già allora si sapeva che nell'atmosfera di Marte non c'era ossigeno. Si dibatteva sul fatto che potesse esserci una qualche forma di vegetazione, ma si sapevano due cose. Primo, che non c'era ossigeno. Secondo, che l'atmosfera di Marte era talmente rarefatta, adesso sappiamo che è un centesimo di quella della Terra, ma allora si sapeva che comunque era una piccola percentuale di quella della Terra, per cui non sarebbe stato possibile respirarla, non sarebbe stato possibile accendere un fuoco, non sarebbe stato possibile uscire dal razzo vestiti come siamo vestiti adesso, ma ci sarebbe voluta una tuta ben pressurizzata. Però questo attacco è bellissimo, è pieno di poesia nella sua semplicità. Faceva così freddo quando misero piede per la prima volta fuori dal razzo che Spender cominciò a raccogliere gli aridi stecchi marziani e accese un focherello stento. Cioè arriva questo razzo, arriva la tecnologia, arriva il progresso, arriva tutto quello che vuoi e l'astronauta esce e accende un focherello. Che ne pensate voi? Massimo, che ne pensi?
Aspetta che se no partivo di nuovo col microfono spento. Io dico che appunto avete chiaramente immediatamente focalizzato questa capacità evocativa di Bradbury, per cui, come dicevi tu, la lettura di alcune sue frasi sono capaci di far nascere la poesia, e la poesia è, come dire, andare oltre, quindi il fatto che non c'è l'atmosfera è trascurabile rispetto a quel fuoco che si accende, no? A quel calore che cerca l'umanità che è dentro di noi. Devo però difendere Asimov, ovviamente, e dire che anche in Asimov, nonostante la costruzione più scientifica e quindi la ricerca di una maggiore verosimiglianza, alla fine, in ogni caso, per esempio, il primo volume della trilogia della Fondazione, pur essendo fondato su questa idea della psicostoria, pur essendo fondato su questa capacità di prevedere il futuro, poi alla fine fa tornare sempre il fattore umano. Ma alla fine nella storia viene sempre fuori che quello che fa la differenza e quello che consente all'umanità di fare un percorso è la personalità, è la capacità di improvvisare, è la capacità di costruire una rete di relazioni degli esseri umani. E quindi, voglio dire, anche lì, con una forma diversa, come sempre la letteratura vera parla di noi. Parla di noi nel nostro contesto, nel nostro universo. Asimov probabilmente guarda più alle stelle, guarda più alla domanda di fondo. Io credo che il tempo che ci rimane è veramente poco e quindi non voglio rubarlo agli altri, voglio soltanto citare avevo trovato due piccole chicche che non credo che molti abbiano, che conoscano già, e cioè alcune trasposizioni sotto forma di fumetto di opere di Bradbury e di Asimov. In realtà devo dire che Bradbury, da questo punto di vista, io sono un grandissimo appassionato anche di fumetti, Bradbury da questo punto di vista è più vicino alla mia sensibilità, perché anche lui era un grande appassionato di fumetti e ha fatto ha dato la sua autorizzazione a una serie di trasposizioni sotto forma di fumetti in un ciclo che si intitolava proprio Ray Bradbury's Chronicles, che ancora si trova un po', se lo cercate anche su Amazon si trova, ed è una raccolta di trasposizioni fumettistiche di alcuni suoi racconti che sono stati adattati. E di Asimov, guarda un po', ho trovato proprio invece l'ultima domanda. Se le possiamo mandare velocemente le copertine di questi due fumetti che ho trovato, chiedo a Sara se riesce a farle vedere, in modo che magari potete cercarle. Questa di Asimov tra l'altro si trova liberamente, si fa una ricerca su Google, è accessibile gratuitamente, questa breve trasposizione dell'ultima domanda, che secondo me è molto molto evocativa. E anche qui, secondo me, questo incipit non è che ci abbia molto da invidiare a quelli di Bradbury, no? L'ultima domanda fu posta per la prima volta, eccetera, eccetera. Anche questo, secondo me, è un inizio molto, molto bello.
Sono d'accordo, è un inizio veramente, veramente molto bello. Dario, tu cosa pensi di questo argomento, cioè della fantascientificità di Bradbury? Ecco, poi volevo dire soltanto una cosa. Ecco, a proposito dei libri, è vero che lui era per il libro cartaceo e era restio a concedere, come dicevi Dario, la possibilità di pubblicare in ebook i suoi testi. Però una volta ci feci proprio una chiacchierata lunga su questa cosa e lui mi disse, guarda che a me non è che interessano i libri, mi ha detto, ma i libri sono soltanto un mezzo, a me che interessa quello che c'è scritto nei libri. Il fatto che si leggano i libri, che siano tavolette d'argilla, che siano di carta, che siano elettronici, a me alla fine non interessa. Quello che conta è il libro come contenuto, è il pensiero. Nel libro c'è il pensiero. Io tremo l'idea che non si leggano più i libri, perché vorrebbe dire la fine della civiltà. E dice, ma in quel senso, non dice, no, non è tanto lì. Questo me l'ha detto, eravamo primi anni 2000 o fine anni 90, adesso un estratto è pubblicato anche su Robot di questa intervista. E un'altra cosa che lui diceva, i libri, dice, non c'è bisogno di andare a bruciarli nelle piazze, no, non c'è bisogno di bruciarli concretamente. I libri li bruciamo nel momento in cui facciamo in modo che alle persone non interessi più leggerli, perché gli proponiamo altre cose che li distraggono e che fanno fuggire dalla consapevolezza di sé. I libri sono pensiero, sono consapevolezza. Questo sono i libri. Questo mi diceva Ray Bradbury. Dario.
Non lo metto in dubbio. Lui però credo fosse rimasto fedele alla sua identità di scrittore di Fahrenheit 451, per cui la carta aveva ovviamente un significato, perché tutto il libro è costruito ovviamente sulla fruizione tradizionale del libro, quindi sulla carta. E indubbiamente lui diede una grande valenza al messaggio che attraverso il veicolo della carta i libri sono in grado di dare. Poi l'aneddotica appunto ci porta a dire che magari i suoi agenti, più che non lui personalmente, erano resti a concedere i diritti digitali. Ho trovato molto interessante quello che dicevi tu sul fatto che Bradbury è più pittore, io lo consideravo, ho parlato prima di poeta, e invece Asimov era più ingegnere. Sicuramente lo testimonia anche quello che hanno fatto come opere, cioè Asimov ha scritto diversi cicli, aveva bisogno di apparecchiare veramente il suo world building attraverso un numero di pagine non indifferente, mentre invece Bradbury aveva le pennellate, che erano una capacità veramente di elevare la parola a descrizione in sé, cioè era colui il quale riusciva a fare delle miniature, mentre Asimov aveva bisogno di costruire palazzi, di fare l'ingegnere, di costruire ponti, di costruire torri, e anche attraverso il volume delle pagine lo dimostra. Uno non ha scritto cicli, l'altro li ha scritti. Oltretutto tutti e due si sono cimentati con generi molto diversi dalla fantascienza, perché hanno scritto gialli, hanno scritto polizieschi, Asimov ha scritto addirittura delle opere umoristiche per ragazzi, per cui Bradbury si è cimentato con mainstream, ha fatto lo sceneggiatore cinematografico. Mi piace di ricordare, tu lo sai, che fu lo sceneggiatore del film di John Huston, La balena bianca, dal romanzo di Herman Melville, per cui insomma c'era un'affinità, per cui era ovvio che scegliessi in qualche modo Bradbury. Però è vero, assolutamente, cioè, da una parte un ingegnere che aveva bisogno di avere molto materiale proprio edile per costruire, dall'altro c'era il pittore che aveva una tavolozza di colori e la capacità comunque di creare così degli schizzi con le parole.
Va bene, Dario, grazie. Anche se credo che Massimo, vedo che ha l'aria un po' perplessa, dice, ci sono anche dei racconti bellissimi di Asimov brevi, è vero. Però sono comunque...
Vabbè, però come descrizione generale sono d'accordo. Assolutamente.
Francesca, cosa ne dici tu di questa?
Ma tu diciamo sei, che proprio rispetto...
sei una scrittrice ingegnere o sei una scrittrice pittore?
Io non saprei, direi forse più pittore, nel senso che comunque la fascinazione diciamo legata all'elemento visivo, che poi non rimane visivo e basta, ma in qualche maniera va a riflettersi anche sugli altri sensi, no? Attraverso l'espediente della sinestesia, o piuttosto che ad altri livelli, sicuramente mi affascina, e Bradbury è un maestro in questo. In relazione alle miniature di cui parlava proprio Dario, tra l'altro possiamo pensare all'uomo illustrato, no? Che compare nel Popolo dell'Autunno, che compare in altri racconti, ed è veramente è una miniatura che cammina, ma ha anche un grandissimo portato, diciamo, anche ansiogeno, se vogliamo, ma nello stesso tempo è un affresco antropomorfo, e questo è veramente molto interessante. D'altra parte, appunto, Bradbury con tutti questi elementi assolutamente a suo agio.
E grazie, mi piace molto questa cosa. Il tempo stringe, allora passiamo a Eleonora che ci dice la sua.
Sì, ma sarò breve perché magari vediamo cosa ci chiedono chi è in ascolto. No, io allora a questo punto difendo un attimo Asimov, devo dirvi, torno su quello che ha detto Massimo, no, concordo, ma lo stile è molto diverso. Qualcuno in chat adesso in Facebook ha parlato anche dei traduttori, quello che dicevo prima, quindi li leggiamo anche con le parole in italiano di qualcuno che sa effettivamente capirli, interpretarli e trasformarli, no, nella nostra lingua, che a volte può fare una differenza. Ci sono nella storia proprio delle traduzioni proprio tradotte malissimo, le romanze che non hanno avuto, diciamo, lo stesso clamore. Se pensiamo, devo dirvi anche, comunque se ne parlava già ieri, ma anche al Racconto dell'Ancella, che anche in italiano non è che immediatamente non ha avuto nessuna diciamo eco, e poi a volte ritradotti, ripresentati. E quindi, collegandomi anche a quello che diceva prima il collega, è questa cosa dei fumetti, no? È molto interessante, cioè questa cosa che non è più un dialogo solo tra libri, ma un dialogo anche tra media diversi, anche il cinema probabilmente ha fatto in modo, no, che conosciamo, che un pubblico più vasto, magari anche soprattutto in Italia, credo abbia conosciuto, no, anche questi grandi scrittori, perché poi ci sono, sappiamo, ci sono delle famosi adattamenti cinematografici, insomma, di entrambi, e anche i fumetti, anch'io sono un'appassionata, quindi me li sono appuntati perché li cercherò, ma effettivamente, no, è un altro tipo di dialogo, e quindi, ed è un altro modo forse, no, di raccontare sicuramente la storia, quindi ci dice ancora di più che c'è un eco che va avanti di entrambe le voci, insomma, di questi scrittori.
Volessimo parlare di cinema e di serie televisive.
Serie televisive, vero? Certo.
Non ci scordiamo Data,
Certo.
A un certo punto della sua carriera negli anni Ottanta, Bradbury era diventato uno dei principali consulenti Disney World, quella di Orlando, quello un po' fantascientifico, così. Se ne vantava, era tutto contento, che aiutava a progettare i giochi, a immaginarli, c'era anche questo aspetto, ecco, nella sua attività. Ecco, quindi a questo punto siamo vicini all'ora X, quindi interventi vari ed eventuali, come ci regoliamo? Chiedo.
Intanto se chi ci sta seguendo ha delle domande particolari rivolte a qualcuno degli ospiti o in generale a tutti, se le vuole condividere, le parliamo, se no direi che si può fare un altro, un ultimo giro di...
Il limite ultimo qual è?
A 7:20-7:25, insomma ci sono ancora 10 minuti, comunque c'è ancora tempo per parlare un po'.
Okay. Ecco, c'era questo aspetto che a me ha colpito molto, della giocosità di Bradbury, no? Quando sono entrato nel suo studio a Beverly Hills, sono entrato, lui ha aperto la porta, ma per arrivare alla scrivania ho dovuto fare lo slalom tra le pile di libri, ma no, per terra c'erano i libri infilati, ma erano 20 libri così. Lui aveva 20 libri per ogni fila, 30 libri, e aveva una poltrona in un angolo di questo studio, che era piccolo. C'era la poltrona per l'ospite, ma la poltrona era piena di libri. Lui mi ha fatto poi sedere, ha dovuto spostare tutti i libri. E sulla sua scrivania c'erano un sacco di ninnoli, di pupazzetti, di personaggi fantascientifici, da quelli dei fumetti, Batman, Superman, poi c'era Robbie, c'era qualche personaggio di Guerre Stellari, però eravamo nel 1986, quindi tanti personaggi che poi sono diventati famosi soprattutto attraverso il cinema, non esistevano ancora, insomma. Erano usciti i primi tre film della saga di Guerre Stellari, per tutto il resto non è ancora. Comunque, ecco, mi aveva colpito questo elemento proprio di giocosità e di piacere nel poter, ecco, anche contribuire a questa cosa. E me ne aveva parlato tanto, proprio questa cosa mi aveva colpito. Ma tornando allora a questi due autori e alla sfida, qual è il libro che di ciascuno dei due autori, o di uno dei due come volete, che vi ha colpito di più, vi piace di più? Ecco, adesso c'è un intervento di una persona che dice dell'importanza dei bambini nelle storie di Bradbury. Effettivamente si collega a quello che sto dicendo, è verissimo, no? Il popolo dell'autunno, ma non soltanto. Ecco, e poi un'altra domanda dice: ma dice e Clark come lo collochereste, Arthur Clark, rispetto a Bradbury e ad Asimov? Anche questa è una domanda interessante. Dice, lo vedete ancora più ingegnere di Asimov, Clark? Anche questo è interessante. Cominciamo da Francesca.
Ma, allora, per quanto riguarda il discorso dei bambini, dell'importanza dei bambini in Bradbury, sicuramente c'è un fortissimo contatto, secondo me, di Bradbury con la dimensione dell'infanzia e con quel tipo di facilità a salire, diciamo, a livello di immaginazione, a salire, diciamo, in contatto con i mostri dell'infanzia in qualche maniera, no? E appunto Il popolo dell'autunno è interessante in questo senso, anche perché poi c'è un'analisi abbastanza intensa anche del rapporto con il padre. No, quindi è una serie di stratificazioni che ci sono e che in qualche maniera vengono alla luce poi all'interno del libro. Quindi dal bambino a una riflessione sul suo rapporto anche con la figura paterna. Per quanto riguarda invece... Sì, come?
Quale libro preferisci dei nostri autori?
Il libro che preferisco è Il popolo dell'autunno. Proprio assolutamente quello. Proprio quello, sì, è rimasto lì.
Massimo?
Io ho già detto che di Asimov preferisco la trilogia dell'Impero Galattico, la trilogia originale. Di Bradbury sicuramente Cronache Marziane rispetto alle altre cose. Vorrei proporre ai nostri ascoltatori e spettatori di farsi questo viaggio cross-mediale e quindi di riprendere i grandi volumi che abbiamo citato e poi di provare a cercare appunto i risvolti nel cinema. C'è una bellissima versione di Viaggio allucinante, no? Di Asimov, e c'è anche di Fahrenheit 451 di Bradbury. Nelle serie televisive vi raccomando The Next Generation, di seguire l'evoluzione del robot Data, che in qualche maniera comunque ispirato a questa ricerca continua dell'umanità e a un cervello positronico, quindi c'è una citazione effettiva, e da concludere con i fumetti che vi ho citato, ma ce ne sono tanti altri.
Eleonora?
Sì, no, colgo anch'io l'occasione di dire che, tra l'altro, io ho riguardato nei giorni scorsi Cronache Marziane nella edizione ultima, che c'è questa bellissima postfazione di Tristan Garcia di Bradbury, e me le sono un po' riletti, non tutti perché, ripeto, il tempo stringe sempre, e l'ho anche molto rivalutato, quindi avevo sia Cronache Marziane che, devo dire, che Fahrenheit. Forse, ecco, Fahrenheit è una cosa che è già venuta fuori, ecco, si può dire che è stato un antesignano anche per tutto il discorso, no, non solo dell'importanza dei libri a cultura, ma proprio anche no, del sapere, del linguaggio, che poi, ecco, ha aperto una strada a tanti altri autori, tante altre autrici su questo. Quindi sì, magari una e anche di Asimov ho visto che c'è quest'ultima edizione intitolata Io Robot, insomma, che raccoglie alcune ovviamente delle opere sui robot, sempre per tornare su quello che stiamo dicendo. Quindi magari per chi non le avesse ancora letti, ecco, se non altro sono autori che vengono riediti, si possono rileggere, magari li rileggiamo anche in modo diverso adesso, in questo momento, tra l'altro, no, rispetto al loro tempo, anche solo a 10 anni fa, secondo me.
Certo.
Dario? Di fronte a Clark posso spostare Asimov tra gli architetti? perché secondo me Clark è proprio l'ingegnere diciamo più secondo letteratura, è lui l'ingegnere, quindi Asimov lo sposterei tra gli architetti. Se
io
vogliamo
sono
tirare fuori...
perché sono ingegnere, scusami Dario, mi sono
io
astenuto.
Io l'ho sposato un ingegnere, però le ingegnere donne sono leggermente diverse.
Appena.
Se vogliamo buttare lì una riflessione e un altro autore, sono i 90 anni di Ballard. Sarebbe stato bello in qualche modo ricordare anche Ballard, è un autore che offrirebbe tantissimi spunti. Non so se lo si può associare con qualcun altro che avrebbe compiuto 90 anni, però sicuramente è un autore, diciamo, che è uscito dall'alveo della fantascienza e meriterebbe un omaggio notevole.
Sì, grande anche lui. Se questa domanda, Dario, potresti dare una risposta, quanto la letteratura di Asimov e Bradbury ha influito nella costruzione di Mondo 9?
Ma no, diciamo che ogni scrittore è un frullatore, mette dentro un po' di tutto e poi vabbè, esce più il sapore della carota o del kiwi o dell'arancio, ma insomma influiscono tutti, non voglio dare a nessuno. Io riconosco un debito di riconoscenza enorme a tutti e due. Poi sono più legato a Bradbury perché mi sento più vicino a lui. Volevi che citassi l'opera, per me Fahrenheit 451, che tra l'altro è un'opera, lo si diceva anche ieri, è l'opera che è costantemente in testa alle classifiche di vendita del, diciamo, del genere fantascientifico, perché lo travalica, viene consigliato nelle scuole, e questa è la ragione per cui è spinto in alto straordinariamente.
E Francesca, la domanda vale anche per te, questa che è apparsa sullo schermo. Più Asimov, più Bradbury.
Mi allineo, diciamo, a quello che ha detto Dario. Effettivamente è difficile trovare un vero e proprio peso preponderante, però il debito nei confronti di Bradbury forse, per quanto riguarda, diciamo, una certa resa di quello che è l'aspetto pittorico e così immaginifico di certi dettagli, sì, penso che sia più legato a lui, ecco.
Sì, in effetti anche per Dario devo dire che le sue, siamo alla fine, che le sue navi che procedono su questi mari e oceani di sabbia a me fanno venire in mente tanto Bradbury.
Farebbero rizzare i capelli ad Asimov.
È apparso Stefano.
Sono apparso a fare l'uccello del malaugurio che segna l'ora, scusatemi, però appunto c'è poi il panel successivo, insomma, che incombe.
Allora Stefano, prima che tu chiuda, io voglio ringraziare voi dell'organizzazione che ci avete ospitati. È stata una bella occasione, organizzata benissimo, e per cui vi faccio i complimenti. Grazie ai miei compagni di viaggio, è un piacere di avere conosciuto chi non avevo mai incontrato fino ad oggi, e nella speranza poi di vederci di persona e di stringerci la mano.
Grazie tantissimo a tutti voi, all'organizzazione. È stato un piacere ritrovarsi anche in queste condizioni, insomma, in distanza.
E grazie anche a chi ci ha seguito.
Certo, ovvio.
Ovviamente.
Bene, grazie a tutti, grazie Paolo Aresi, grazie Dario Tonani, grazie Massimo De Santo, grazie Eleonora Federici e grazie Francesca Cavallero. È stato, insomma, un primo assaggio per affrontare due grandi figure come Asimov e come Bradbury. Ci sono tanti punti di vista diversi possibili su di loro, proprio anche questo segno della loro grandezza. Quindi grazie ancora di tutti gli spunti che avete lanciato così. Purtroppo solo
Stefano ha gli stessi occhiali di Bradbury e di Asimov.
No? Cosa di qui ed ora in poi andrà molto
più Asimov, però più Asimov, perché quello di Bradbury è un po' più rotondino, uguale.
Va bene, finiamo così, quindi gli occhiali di Asimov e Bradbury. Grazie
a tutti. Ciao.
Arrivederci. Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Marty! Devi tornare indietro con me.
Dove?
Indietro nel futuro.
Un momento, che stai facendo, Doc?
Mi serve carburante. Via, svento. Entra in macchina.
No, Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada.
Forse anche lei. È una cosa che riguarda anche lei.
Ma di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutti e due degli stronzi.
No, sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli, Marty, bisogna fare qualcosa per i vostri figli.
Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88 miglia.
Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
Senti, Marty, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio.
Una DeLorean volante.
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.